Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono c'è Davide Secchi e al mio fianco c'è Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Oggi è una giornata cruciale perché dovrebbe essere raggiunto un accordo sul AI Act europeo, ovvero l'insieme di regole per tenere sotto controllo lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nell'Unione Europea, in modo da salvaguardare i diritti dei cittadini, ma anche gli interessi delle aziende che operano in questo settore, senza infrangere la legge ovviamente. Con questo atto si definisce il ruolo che l'Unione Europea vuole svolgere nel nuovo mercato digitale. Il tema è delicato perché in questi mesi sono sorte alcune difficoltà rilevanti che riguardano in primo luogo l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per svolgere attività di sorveglianza tramite il riconoscimento facciale, con potenziali ampliamenti alla polizia predittiva. Sembra un film veramente, vabbè.
Minority Report.
Esatto, uno scenario inquietante da scoraggiare in tutti i modi. Consiglio europeo, Commissione e Parlamento sarebbero uniti nello scongiurare questo utilizzo con una stringente regolamentazione, ma non tutti gli stati sono d'accordo, vero Silvia?
Esatto, il secondo aspetto su cui si stanno scontrando appunto gli stati membri è l'identificazione dei modelli fondativi di intelligenza artificiale ad alto impatto, a cui le regole su sicurezza e informatica, trasparenza dei processi di addestramento e condivisione della documentazione prima di arrivare sul mercato si applicherebbero ex ante, cioè prima appunto di commercializzare eventuali prodotti. E quindi stiamo parlando dei sistemi sviluppati da OpenAI, Microsoft, Google, Meta, cioè i big che comunque detengono il controllo di questo mercato, e questa regolamentazione ne ridurrebbe i margini di manovra. Ma non solo, ci sono anche delle aziende più piccole, aziende, diciamo, progetti anche statali che sarebbero limitati da queste normative.
Intanto è passato un anno dall'irruzione di ChatGPT nelle nostre vite, quindi riportiamo i risultati delle ricerche SVG sull'approccio degli italiani all'intelligenza artificiale. Esattamente come all'inizio di quest'anno, il centro delle nostre considerazioni e i timori sono i rischi per il lavoro e per il rapporto tra uomo e macchina. La percezione del rischio per il lavoro è maggiore tra i giovani, però per il 54% lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è un fatto assolutamente positivo, al più da tenere sotto controllo, ma le preoccupazioni continuano a crescere e due quinti degli italiani non hanno fiducia nello sviluppo controllato. Un terzo dell'opinione pubblica, giovani per primi, vuole che l'intelligenza artificiale sia sottoposta a un dibattito etico. Cresce anche il pessimismo intorno alla società del futuro, fatta di individui superficiali, basata sulla sorveglianza e sull'iniqua redistribuzione della ricchezza. La maggioranza relativa immagina che l'intelligenza artificiale possa garantire una migliore qualità della vita e del lavoro, ma con meno convinzione. Leonardo De Sandovadivi qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, Davide, Silvia, Mauro Magnitosi in regia. Prima proposta musicale, Jennifer Vanilla, che è un personaggio simpaticissimo che fa dell'art pop scargiante, multicolore, super ritmato, ha pubblicato questo album che si chiama Castle in the Sky e la canzone omonima è appunto Castle in the Sky. Thank you.
grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista.
Ci chiediamo quanto l'influencer marketing oggi come oggi condiziona le scelte d'acquisto. Oltre 21 milioni di italiani prendono in considerazione un prodotto consigliato dai creator. L'osservatorio Inside, promosso da Pulse Advertising in collaborazione con Eometria, Università di Pavia, ha restituito recentemente una mappa che racconta di quanto le scelte d'acquisto dei nostri connazionali siano condizionate dagli influencer e dai loro messaggi. Oggi ne parliamo con Paolo Annanelli, Executive Director di Pulse Advertising Italy, Influencer Marketing Agency. Buongiorno Paola e benvenuta.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Allora, quanto pesa alla fine di questo 2023 l'influencer marketing nelle scelte d'acquisto? Possiamo fare una piccola sintesi introduttiva?
Ma sicuramente pesa tantissimo. Iniziamo con un dato che ha colpito molti, il dato dell'Osservatorio Insight. Intanto, quanti italiani seguono gli influencer? Perché prima di tutto è quanti li seguono. E abbiamo un panel di 28 milioni di italiani che dichiarano di seguire almeno un influencer. E quindi è chiaro che questi influencer dove stanno? Sui social. Pesano sulle scelte d'acquisto, pesano molto, perché chiaramente una delle leve per le quali gli italiani seguono un influencer è chiaramente sono le passioni, e quindi le passioni sono le passioni per la cucina, per i viaggi, per il cinema, passioni anche legate a quelli che sono magari trend di abbigliamento, di beauty, e quindi loro stessi si dichiarano propensi a seguire il consiglio degli influencer. Quindi quando un creator condivide un contenuto sui social, le persone chiaramente lo apprezzano, e da qui arriva il like, ma fanno poi anche un'azione, quindi si informano su quel determinato prodotto. Sicuramente quello che osserviamo è che la generazione Z è in assoluto quella più propensa poi anche a completare l'acquisto. I boomer invece sono un po' più pragmatici, quindi dichiarano di seguire lo stesso i brand, però crediamo che negli anni il trend, ecco, si possa consolidare anche nelle generazioni, diciamo non solo sulla generazione Z, ma su millennial e anche generazione X.
Ma ci sono delle differenze tra il mercato nostro e quello estero? Avete delle...
Allora, sicuramente abbiamo dei dati sul totale dell'investimento, quindi delle aziende sull'influencer marketing. È una leva che anno su anno sta guadagnando quote di mercato, e quindi questo è il primo dato assolutamente interessante. Se guardiamo all'estero siamo sicuramente ancora un po' indietro, nel senso che la creator economy a partire dagli Stati Uniti, ma anche come dire negli altri paesi europei, è una leva che è molto più centrale nelle strategie di marketing, e quindi sono più avanti di noi, ecco, lo usano di più rispetto a quello che lo usano le aziende italiane.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Volevo chiederle, ma abbiamo parlato del fatto che l'influencer marketing, o meglio, il pubblico degli influencer è un po' trasversale, poi c'è una differenza nel modo di reagire a queste sollecitazioni. Ecco, a questo punto, come si può ottimizzare un po' questi trend? Come si possono ottimizzare? Come si possono gestire in maniera appropriata i social per ottenere risultati su tutti i target?
Ma allora, intanto noi dobbiamo sempre ricordarci che le aziende sui social sono ospiti, perché i social sono fatti per le persone, e quindi io seguo una persona perché mi interessa quello che pubblica, e da qui il contenuto, quindi continua ad essere content is the king, e quindi senza contenuto e senza qualcosa di rilevante da dire le persone non ti seguono. Quindi sicuramente uno dei consigli che noi diamo ai nostri clienti è quello di essere presenti con strategie che siano però chiaramente con una base di storytelling, di intrattenimento, perché non possiamo pensare, qui tornando al momento degli acquisti, non possiamo pensare che gli influencer nei social siano alla pari delle televendite che potevano essere per noi negli anni 90. E quindi è tutto un altro approccio, non c'è una vendita aggressiva da parte loro, è più un condividere un consiglio degli acquisti, però sempre in chiave di storytelling. E quindi facciamo un esempio: tra le categorie sicuramente più attive ci sono le mamme blogger, che in questo momento stanno facendo quello, stanno facendo vedere ai propri utenti, in ottica proprio di intrattenimento, quali sono magari i giochi più educativi, più stimolanti per le varie fasce d'età dei bambini. E quindi sicuramente uno dei consigli per stare sui social è: hai qualcosa di rilevante da raccontare, raccontalo, ma non pensare che sia uno spot pubblicitario. Questo sicuramente è la prima tra i consigli che ci sentiamo di dare alle aziende.
Ecco, parlando di aziende, sì. Diciamo, come si approcciano quelle più grandi, parliamo di aziende, non so, multinazionali o comunque aziende di una certa dimensione, e come si approcciano invece le attività più piccole, più contenute?
Allora, direi che quello che stiamo notando è che sicuramente l'influencer marketing è una leva che viene più o meno usata, utilizzata da sia grandi che piccole aziende. Le grandi multinazionali hanno capito che devono inserire la leva dell'influencer marketing all'interno del piano media, e quindi stiamo parlando già di un approccio estremamente strutturato dove la leva influencer e creator non viene attivata a spot. Vediamo invece le piccole aziende che l'attivano spot, quindi magari a ridosso di lanci specifici di prodotti utilizzano questa leva, ma non in maniera integrata in primis, e la usano chiaramente durante l'anno, l'accendono e la spengono, quindi non c'è uno storytelling che fruisce durante tutto l'anno. Questa è la differenza principale. Chiaramente poi c'è una differenza sui settori, ci sono settori, se pensate bene, al beauty e al fashion, che sono stati tra i primi settori ad essere più attivi nell'influencer marketing. Loro ormai hanno squad di creator che attivano durante l'anno, quindi hanno già fatto loro la leva influencer marketing all'interno delle proprie strategie.
A proposito di settori, Paola, quali sono quelli maggiormente attivi? L'abbiamo detto forse già, moda, quindi beauty, sì. E quali potrebbero invece emergere a questo punto?
Ma allora, quello che noi stiamo vedendo è che sicuramente il food sarà un settore dove ci saranno investimenti che tenderanno a crescere, un po' perché il paese Italia, diciamo, che ha delle eccellenze nel mondo del food, e secondo me sarà un settore che vedrà, che darà grandi soddisfazioni nel 2024. Ci sono settori poi che diciamo storicamente sono più legati agli investimenti ancora ATL e quindi faticano a spostare grossi budget, però io credo che il 2024 sarà ufficialmente un anno dove vedremo in maniera importante, ecco, l'ingresso anche su tutti gli altri verticali, perché stiamo notando che chiaramente anche tutte le nicchie si stanno muovendo. Gli investimenti magari sono ancora piccoli, contenuti, però c'è un trend di crescita assolutamente positivo.
E invece sul tema della sostenibilità, che cosa abbiamo di nuovo?
Allora, sul tema della sostenibilità intanto abbiamo tanta attenzione da parte sia delle aziende che dei creator, quindi da un lato i creator stessi sono molto attenti e sono molto selettivi nella selezione dei brand con i quali lavorare, quindi per dire, c'è stato il caso Shane, che è stato, cito il caso perché è stato già come dire, molto chiacchierato nella rete e anche non solo nella rete, e molti creator si sono rifiutati di lavorare chiaramente con brand che non avevano, diciamo, un codice etico e un codice di sostenibilità, ecco, ritenuto all'altezza. Quindi una grande attenzione poi a non virare nel quello che è il greenwashing, e quindi utilizzare i creator proprio per solo da un punto di vista di comunicazione, quindi dove non c'è, come dire, sostegno da un punto di vista pratico.
E allora, influencer marketing e scelte di acquisto, ne abbiamo parlato con Paola Nannelli, Executive Director di Pulse Advertising Italy, oggi ospite a Delion Air, The Sound of Adivico, dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano. Grazie Paola e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
The Sound of Adivi qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Non dimenticate di visitare le nostre pagine social e la nostra pagina del sito delleonline.it che contiene tutte le puntate finora andate in onda, che sono, mi sembra, 147. A proposito, ti do questa anticipazione, sto spoiler, chiuderemo l'anno a 150.
Ah sì?
Sì,
la gallina canta.
Esatto, bravissima. Abbiamo appena sentito un debutto, quello dei Pop Filter, che hanno pubblicato questo album Kono, naturalmente imbarcati in un classico indie pop metropolitano. La canzone è Sideways. Silvia invece vuole fare un piccolo annuncio.
Sì, prima di parlare delle nostre news più importanti della giornata, volevo ricordare, visto che è anche Natale, si possono fare dei regali intelligenti, una raccolta fondi di un'associazione che a me sta a cuore, ne ho già parlato qui. Mm-hmm. La Molce Atelier è la sartoria che cura, è un progetto a sostegno delle donne che hanno subito violenza. È un progetto che offre supporto psicologico e anche offre l'opportunità di riscatto, perché insegna un mestiere che è quello della sarta. Stanno facendo una raccolta fondi per poterne assumere una, e quindi per poter donare e magari comprarsi anche un capo d'abbigliamento o un prodotto di sartoria realizzato dalle persone che frequentano l'atelier, si può andare su il sito di Produzioni dal Basso, cercare Assumi una sarta, che è il progetto, e fare una donazione, scegliere un prodotto oppure fare una donazione libera. Consiglio questo progetto.
E allora, Daily On Air, The Sound of ADV, con le news della giornata che trovate sulle vostre scrivanie, sul Daily Media e sul Daily Net. Per esempio, Creation Dose, che trasforma il settore del video user generated content con Vidoser, quindi una soluzione ideata per brand, agenzie e centri media, una release della piattaforma di riferimento per la creator economy che rende ancora più facile ottenere video in tempi brevi e a prezzi vantaggiosi.
Giovanni Perosino, già nome di spicco del management di Lancia e Fiat, è in uscita a fine anno da ITA Airways, dove ricopre il ruolo di Chief Marketing Officer. Per lui è possibile il ritorno nel mondo dell'automotive e precisamente in Stellantis sul brand Maserati.
Basol e Vivaio Ventures insieme per supportare i creator nella costruzione dei propri brand. La partnership è un progetto ambizioso che mira a creare il punto di riferimento, un punto di riferimento in Europa per la costruzione di creator brand.
Prosegue la riorganizzazione dei budget di comunicazione dell'azienda di gioielli Stroili, che dopo aver chiuso la gara per il planning con la conferma di Wavemaker, ha scelto l'agenzia che si occuperà di above the line, below the line, digital e social per tutto il 2024. Si tratta di Sun Times, che ha vinto con il nuovo posizionamento Emozioni sulla pelle.
DD Agency cresce del 70% in Europa, la divisione di Diana E-commerce Corporation. La struttura, che sviluppa progetti sulla piattaforma Shopify, si prepara a nuovi progetti e a nuovi obiettivi sempre più ambiziosi per il 2024.
Dentsu ha vinto con iProspect la gara per il planning di Recordati in 15 paesi. In Italia il budget si aggira intorno ai 3 milioni di euro.
Dionera de Sandova di Vicui delle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Dovrebbe essere il 6 dicembre, quindi ci avviciniamo veramente a due giornate di festa, soprattutto per i milanesi, una è l'Immacolata e l'altra è Sant'Ambrogio. E quindi la puntata di venerdì, prevista per venerdì, ovviamente non andrà in onda, ci ritroveremo mercoledì prossimo direttamente, non dimenticatelo. Però intanto siamo ancora qui con The Lionel, The Sound of ADV, e vi presentiamo i Goa Express, un album chiassoso, testosteronico, adolescenziale, molto inglese nel suo caracollare super indie pop rock. Però abbiamo scelto una canzone da questo debutto omonimo dei Goa Express che è un po' più riflessiva, questa è Small Talk.
Let me guess, you did. Creativo Daily.
Cosa dovranno fare i marketer? Cosa dovranno fare i marketer nei prossimi mesi per conquistare i consumatori? Ce lo dice, tranquilli, state, e ce lo dice il rapporto di Kantar Marketing Trends 2024, uscito proprio qualche giorno fa. E il primo dei trend è, guarda caso, proprio l'intelligenza artificiale. Siamo Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, entrati nel pieno del focus, dell'obiettivo che chiuderà la giornata di oggi. E allora, cosa dice questo report? Perché sono curiosissimo, Silvia.
Può sembrare quasi banale ripeterlo, ne abbiamo parlato anche in apertura di puntata, sì. Ma l'intelligenza artificiale generativa è e sarà in cima alle priorità di chi si occupa di marketing l'anno prossimo e diventerà uno strumento indispensabile, appunto. Infatti circa il 67% dei marketer confida che nelle potenzialità, appunto, in ambiti come lo sviluppo di contenuti, le strategie di interazione con i clienti, ovviamente da integrare con altri strumenti.
Certo. Sì, ma che ruolo avrà il consumatore in questo contesto, che è sempre così dubbioso, spaventato, intimorito e
no,
non si fida?
No, semmai il contrario, non si fida, ma in realtà no, non è che non si fidi, è che vuole delle cose e vorrebbe essere sicuro che queste cose vengano realizzate.
Cioè vuole cose gratis.
Comunque, al centro degli interessi dei brand ci sono sempre il consumatore e le sue esigenze, che sono appunto sempre più elevate. Infatti, secondo il report, in Italia l'84% dei consumatori, contro la media dell'80% a livello globale, dichiara di impegnarsi ad acquistare da aziende che sostengono cause ritenute per loro importanti. È una dichiarazione, anche quando per fare questo devono sostenere uno sforzo. Però comporta strategie sempre più raffinate, no? Questa tendenza, con alcuni obiettivi che devono essere tenuti ben presenti. Per esempio, garantire la completa sintonia con le esigenze di mercato, garantire al consumatore la possibilità di contribuire a tematiche sociali senza perdere valore su prodotti ed esperienza. Ovviamente bisogna tutelare anche il prodotto. A cominciare dal pricing.
Esatto, te lo stavo dicendo, a cominciare dal pricing.
Dal pricing, esatto. E in che modo? Prendendo posizione sulle questioni globali, ma sempre con grande coerenza, con la propria natura, con il proprio DNA. E ridurre il rischio reputazionale. E a questo punto, ne abbiamo parlato prima, oggi è proprio la giornata dei rimandi, facendo anche attenzione all'azione, all'attività degli influencer e al loro lavoro, che è molto prezioso, ma anche da tenere sotto controllo, perché potrebbe uscire dai canoni di quello che è il messaggio del brand.
Un altro tema fondamentale è quello dell'attention, dell'attenzione. Pensa che mi sembra che proprio stamattina il Daily Net apra con una bella intervista dedicata all'attention di Tiz.
L'attention è un tema caldissimo, proprio in queste settimane abbiamo assistito a una serie di presentazioni, una di Wavemaker, tutti ne parlano. È diventata appunto il fulcro del dibattito sulla comunicazione, perché è con la proliferazione delle piattaforme e dei punti di contatto, grazie al digitale, ci si è accorti che i consumatori, oibò, sono molto distratti. Catturare la loro attenzione è ormai diventato un elemento chiave e che determina il successo di una campagna oppure la fa fallire, no? Ma il 62% dei marketer preferisce ancora utilizzare delle metriche comportamentali poco rigorose come i click o il tempo di visualizzazione. Appunto, ricordiamo che Kantar insieme a Wavemaker ha prodotto un sistema appunto per fare pianificazioni che tengono conto dell'indice di attenzione, dell'impatto che questo avrà sul risultato della campagna.
Per concludere, cara Silvia, ci racconti velocemente quali sono altre, se ce ne sono, altre tendenze chiave.
Allora, prima di tutto l'innovazione, perché i brand percepiti come innovativi ottengono una crescita 3 volte superiore rispetto a quelli che non lo sono o non vengono percepiti come tali. Ma al momento siamo ancora indietro, pare, perché c'è un trend negativo iniziato con il post-Covid. Posizionamento buono sui motori. Il secondo punto è il posizionamento buono sui motori di ricerca, che sono diventati il quinto touch point più forte in termini di impatto sul brand rispetto all'11° posto del 2018. I media retail sono la terza tendenza come canale di coinvolgimento, ma soprattutto in presenza di dinamiche economiche sfidanti come in questo periodo, invece di ricorrere a promozioni o sconti, una soluzione sofisticata potrebbe essere quella della premiumization, ovvero la determinazione dei prezzi da parte del brand, ma lo possono fare soprattutto quelli più forti perché hanno un controllo maggiore sui propri prezzi. Questo è un modello che combina la percezione del prezzo relativo dei marchi con il potere appunto di determinarlo della loro brand equity.
Evviva Daily On Air, The Sound of ADV, si chiude qui la puntata di venerdì 6 dicembre, ci ritroveremo la prossima settimana perché andiamo incontro domani e dopodomani a due giornate festive e la chiudiamo qui. Cara Silvia, ti saluto, ti auguro una buona giornata, un buon proseguimento di lavoro.
Altrettanto e a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Saluto anche alla grande perizia di Mauro Magnitosi, tutti quanti insieme mercoledì prossimo, ma intanto ci culliamo con Jonathan Rado, che è un musicista veramente poliedrico, bravissimo, scrittore di canzoni che sembra uscito da un altro periodo, quasi una sorta di Todd Rundgren. Questa è dall'album For Who the Bell Tolls For, e Blue Moon. Ciao!